In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Pietro Cimatti.
Buonasera, buonasera a tutti gli amici. E bentornato all'amico François, che è molto atteso, e posso dirlo veramente, molto amato dagli ascoltatori di queste telefonate. Buonasera, François.
Buonasera, caro Pietro, e buonasera, cari amici. Vi ringrazio della vostra amicizia, del vostro affetto, che è tutto per bontà vostra.
Io volevo dirti, François, se tu, prima di cominciare questa breve chiacchierata, hai qualcosa da dire proprio prima delle domande che ho in animo di porti, così in questa fine di anno 1982.
Ecco, vorrei dire questo, non c'è bisogno che lo faccia notare io quanto il momento sia particolare, non solo per l'Italia ma per tutto il mondo, è vero. Poi quanto gli uomini facciano riferimento alle varie profezie catastrofiche, no?
Sì.
Che sembra la fine del mondo debba succedere da un momento all'altro, e sembra che queste profezie siano convalidate dallo stato attuale delle cose, ripeto, non solo italiane ma anche internazionali. Bene, io vorrei dire questo, che non esiste una fine del mondo così come è stata profetizzata o come vogliono far significare le interpretazioni delle profezie in senso materiale, cioè catastrofe. Certo che sono movimenti, ve ne sono moltissimi, ci sono moltissimi cambiamenti, grandi disgrazie, motivi di tensione e via dicendo, questo non c'è dubbio, e purtroppo ancora per altri 3 anni, fino a tutto il 1985, i nostri maestri dicono che la situazione non cambierà, è vero, anzi toccherà il fondo da ogni punto di vista, e questo lo vedete dal punto di vista economico, della tensione fra vari stati, e dal punto di vista politico, e via dicendo. Purtroppo ancora per ben 3 anni, è vero, l'uomo dovrà toccare il fondo, poi però fortunatamente vi sarà una ripresa lenta che avrà, diciamo, il suo culmine benefico attorno al 1992. Quindi allora, in chiusura di questo anno, non posso, ripetendo le parole dei maestri, dirvi che l'anno prossimo sarà un anno meraviglioso in cui tutti i problemi saranno superati, via dicendo. No, anzi devo ancora dire che la situazione attuale praticamente continuerà immutata. Però c'è questa speranza, a qualche anno, di cominciare lentamente a risollevarsi e andare verso un futuro più confortante e più sereno. Questo naturalmente dipenderà soprattutto da come l'uomo si rivolgerà nei confronti degli avvenimenti, da come si porrà nei confronti della vita, della società nella quale fa parte, e delle persone, non solo quelle che stanno a distanza, ma proprio quelle che sono vicine a lui. Voi avrete certamente notato come oggi vi sia questa tensione fra gli uomini, no? Come tutto sia preso in maniera irritante, si rivolge a voi per una qualunque cosa, non trova mai una risposta serena, conciliante, ma subito ci si mette sull'attenti sul chi fa là, è vero, e si risponde in maniera irritata. Ecco, anche questo è una conseguenza di questa atmosfera che regna tra gli uomini proprio a livello psichico, e che induce tutti ad avere certe reazioni. Bisogna rompere questa catena, bisogna cercare di capire che bisogna rimboccarsi le maniche veramente tutti e avere un diverso atteggiamento nei confronti della vita e dei nostri figli. Questo è importante. In funzione di questo cambiamento si produrrà quella fine del mondo, non in senso materiale, ma di un vecchio mondo, di un mondo ormai obsoleto, finito, è vero, che non ha più ragione di esistere. In questo momento di transizione è importante che ciascuno medichi su se stesso, comprenda il valore della propria persona nei confronti di coloro che gli sono vicini e prenda un indirizzo diverso.
François, ora vorrei, ecco, tu hai parlato di speranza ed è bene. D'altronde tutte queste telefonate sono così, sono indirizzate, inviate alla speranza. La speranza moderna ora ha un nome, si chiama età dell'acquario. Cioè, sì, alcuni dicono che già c'è, è già iniziata, altri dicono che sta iniziando. Comunque è una sorta di nuova fiamma, di nuovo stimolo. Cosa c'è esotericamente e scientificamente di esatto in questa definizione età dell'acquario?
Ecco, certamente. Il discorso è vero, è veritiero, e si riallaccia a quello che dicevo prima.
Infatti.
Il vecchio mondo è l'inizio di un nuovo mondo, che non è una fine esteriore, ma interiore, un nuovo mondo intimo dell'uomo, un nuovo uomo. E come tutto questo avviene sempre in natura, che non conosce salti, avviene così gradualmente, in maniera sfumata, da qui quindi la diversa interpretazione, quelli che dicono questa età è già cominciata, altri invece che è ancora da cominciare, non c'è un salto, non c'è un dall'oggi al domani cambia l'età, è vero.
E anche c'è una data, quindi.
Non c'è una data, certamente avviene tutto per sfumature, perché poi anche questa età, proprio come tu dici, non è un'età che si può riscontrare sul calendario astronomico, ma vi sono uomini che appartengono già all'età dell'acquario ed altri invece che appartengono ancora all'età precedente, quindi è un avvento dell'età dell'acquario che avviene attraverso l'avvento di uomini nuovi, attraverso il cambiamento che si produce nell'intimo degli uomini e delle nuove generazioni che vengono. Quindi è un compenetrarsi lento, il finire di una razza di anime, non so come chiamarlo,
sì,
di un ciclo di anime, di un gruppo di anime assai numeroso, è vero, è l'avvento di un nuovo ciclo di anime di diversa evoluzione e quindi un cambiare poi di riflesso del mondo esterno.
Certo. Ecco, a questo proposito, siccome tu sai, è noto che ogni stagione della storia, ogni stagione dell'uomo ha bisogno di ridefinire proprio non solo le nozioni ma anche i concetti. Oggi, e siamo sempre in questo clima di fine anno e come tu dicevi di finis mundi, oggi che cosa significa e che cosa comporta essere religioso? Un tempo sai cosa voleva dire essere religioso. Oggi e da oggi che cosa significa essere un uomo religioso?
Ecco, il caso è completamente diverso, è vero,
sì.
Non significa più avere una sorta di atteggiamento verso la vita e verso i propri simili e verso il divino, di timore, di soggezione, di completa sottomissione, senza alcun spiraglio di comprensione, ma solo per cieca obbedienza. Era bella anche quella, è vero, quando corrispondeva ad una purezza di intenti, ad una bellezza interiore, non c'è dubbio, però è diverso quella religiosità dell'uomo di oggi, diciamolo pure, dell'uomo dell'età dell'acquario, perché è una religiosità che va perfettamente d'accordo prima di tutto con la ragione e poi con la libertà di ciascuno, cioè non si seguirà più una norma di vita, per così dire, religiosa, se ancora vogliamo continuare ad usare
nel vecchio senso,
è vero,
sì.
Perché per timore o per altre ragioni, ma sarà proprio una norma di vita naturale che sboccerà dalla propria intima natura, che corrisponderà al proprio intimo essere e non avrà veramente niente più a che vedere con quel vecchio tipo di religiosità, è vero, ma sarà una religiosità basata sulla comprensione delle cose e non più su atti di fede. Proprio quello che prima si credeva per atto di fede, imposto per dogma, invece sarà una intima convinzione che scaturirà dal vedere quale è la realtà e come le cose sono, che rispecchierà l'ordine naturale delle cose e che quindi sarà una cosa meravigliosa, perché veramente lascerà la massima libertà ad ogni essere, il quale agirà non più per costrizione ma per propria scelta, sentita, vissuta, convinta.
E quindi religioni più vicine al divino o più lontane non ci saranno, non ci potranno più essere in nome di questa libertà e razionalità.
Certamente, non ci potranno più essere e soprattutto veramente la legge sarà fatta per l'uomo e non l'uomo per la legge.
Ora François, siamo così, noi festeggiamo tra poco il Natale, che cosa significa? Io te lo dissi la, te lo chiesi il primo giorno di questo bellissimo anno 82, la prima volta che tu hai parlato in radio, e te lo richiedo. Che cosa significa il Natale?
Ecco, guardate, si possono dare tanti significati. E come tanti significati sono stati dati alla figura del Cristo, è vero. E direi che questa figura è stata presa a pretesto non per unire gli uomini, ma per dividerlo e per dividerli, e questo ancora oggi si vede. Però se noi dobbiamo sempre cercare i punti che ci uniscono, no? Gli uomini devono sempre cercare i punti che li uniscono, non quelli che li dividono, come è stato detto tante volte. E allora questa figura del Cristo, al di fuori di ogni interpretazione trascendentale che può esservi, è valida, meravigliosa, quanto si vuole, ma guardiamola nella sua realtà. Non è forse una figura che deve unire gli uomini, credenti e non credenti, spiritualisti e materialisti? Certamente, gli spiritualisti perché vogliono vedere in questa figura una divinità, è vero, i materialisti perché debbono vedere in questa figura un uomo vittima del potere, dell'oppressione, no?
Sì.
È un vero proletario, non c'è dubbio.
Certo.
E allora vediamolo appunto come punto di unione, come simbolo di tutta l'umanità. Un uomo che è stato sacrificato dal potere, che ha sofferto, che è andato incontro ai suoi simili, specialmente agli addolorati, a coloro che avevano bisogno, a coloro che erano considerati reietti, peccatori, è vero?
Sì.
E allora prendiamolo tutti insieme come simbolo di un modo di essere,
sì,
che dovrebbe essere per tutti. Ecco, vorrei che questo, mi auguro che questo,
sì,
sia Natale, sia il significato del Natale per tutti gli uomini.
Ora, François, l'ultima cosa. Il quarto volume del Cerchio Firenze dei nostri maestri, che si intitola Le Grandi Verità, è uscito quest'anno. Che cosa c'è? Ecco, sono pochi minuti purtroppo, François, ma cosa c'è di nuovo in questo volume? Di nuovo nel senso, come si diceva, di appiglio, di invito alla speranza, anche oltre la speranza.
Ecco, cioè direi, di nuovo rispetto
agli altri tre volumi.
Agli altri tre volumi c'è un maggior calcare sull'insegnamento che è liberatorio in ogni senso, così con i riferimenti a come deve intendersi la sessualità, la gelosia, tutti questi modi che in fondo forse gli uomini che li hanno si sentono in colpa, invece
sì,
è una visione diversa,
sì,
di questi modi interiori. Questo è molto importante, questo per quanto riguarda l'insegnamento etico. Invece poi per quanto riguarda l'insegnamento esoterico, filosofico, c'è questo discorso, è vero, sul sentire, sulla comunione degli esseri, su questa cosa meravigliosa attraverso la quale è realizzata l'unità del tutto. Ed è una visione meravigliosa che francamente nessun filosofo
aveva mai
prospettato, e che si insinua con una perfetta logica, come un perfetto incastro, in tutto quello che è l'insegnamento filosofico antecedente, che ne è un corollario, una conclusione meravigliosa, e che nello stesso tempo fonda in modo logico tutto l'insegnamento etico e tutta la morale che gli uomini hanno sempre conosciuto, ma che hanno sempre seguito così per atto di fede, per comandamento degli spiriti eletti.
François, vuoi dire un'ultima cosa agli amici che ti ascoltano, e sono molti?
Sì, voglio dire che sono loro vicino, molto vicino, effettivamente. Spero di avere ancora l'occasione di parlare
con loro.
E anzi, vorrei invitare insieme a loro uno dei nostri maestri a parlare attraverso questo mezzo, è vero?
Sì.
E credo che sarebbe molto più efficace di quanto lo sia io in effetti.
No, questo non sarà, ma sarà bellissimo anche questo.
Mi auguro che questo possa avvenire.
Allora, François, io ti saluto, ti ringrazio molto.
Ringrazio tutti voi.
E un grazie ai maestri, sempre.
E vi invio tutto il mio amore. A presto, cari.
A presto. E buonanotte. Buonanotte a François e buonanotte agli ascoltatori. Ci sentiamo ancora domani sera. Buonanotte amici, da Pietro Cimatti.